Buonasera a tutti, chiedo ai consiglieri di prendere posto, così iniziamo il consiglio.
Direi che il quarto d'ora accademico, anche il quarto d'ora accademico abbiamo fatto. Quasi esaurito.
Allora, buonasera a tutti, iniziamo il consiglio. Chiedo a Scaruffi di procedere con l'appello.
Balladore, Barreca, Bini, Bonanini, Cappanera, Censi, Davico, De Benedictis, Del Gatto, Frisone, Guidi, Ivaldi, Lagomarsino, Leonardo, Leoncini, Libello, Mariano, Paglialunga, Poggi, Ruocco, Semino, Simonetta, Teodori, Tripodi, Urbano. 25 presenti.
Perfetto. Allora, nomino scrutatori Leonardo, Ruocco e Lagomarsino. Ok, no, primo punto, comunicazioni del Presidente. No? Vi dico un paio di cose. Intanto parto da quanto è successo stamattina, perché è giusto che siate informati anche voi, perché alla scuola Piazza Romagnosi staccato un intonaco dal soffitto, per fortuna al girasole non si è fatto male nessun bambino, e quindi adesso la scuola è chiusa e dovremo procedere già da domani mattina. Verranno fatte delle verifiche e sarà poi al momento, quindi stanno lavorando gli uffici per trovare soluzioni alternative per i bambini, perché al momento la scuola non è agibile. Ovviamente dovranno essere valutati anche i motivi, e la cosa più importante è che nessuno si è fatto male, perché è staccato un bel pezzo, tra l'altro in una classe dove c'erano i bambini. Quindi comunque da domani verranno fatte le verifiche su tutte le aule e capire anche perché è successo. Queste sono le notizie, sono andato personalmente a vedere e la notizia, ho chiesto ancora un aggiornamento poco fa, e domani inizieranno le verifiche da parte degli operai del municipio, che lavorano in collaborazione con gli uffici del Facility. Però ripeto, per fortuna, perché bisogna dire questo, non è successo nulla. Vi ricordo che domani, visto le previsioni del tempo, è previsto ancora vento forte, quindi rimarranno chiusi tutti i giardini, parchi e cimiteri, e quindi da noi sarà chiusa anche la Lercari. A proposito del tempo, abbiamo avuto un mezzo abbattimento di un albero, mezzo, fortuna non intero, all'interno di Villa Piantelli. Siamo prontamente intervenuti con Aster per rimuovere, in modo tale che, perché poi come sapete Villa Piantelli c'ha i rolli sabato e domenica, quindi siamo intervenuti subito in modo tale che si possa comunque svolgere tranquillamente la manifestazione. Alla fine del consiglio, per chi ha piacere, ci sarà un incontro con i cittadini della zona di via Cambiaso, via Oliveri, perché come sapete ci saranno per i lavori del sostituplicamento, verrà demolita per ricostruita la passerella che c'è lì, quindi comunque faremo un incontro giusto per informare la cittadinanza. Sono lavori che non sono del comune, però ci sembrava opportuno che comunque fossero tutti avvertiti. Così come vi comunico, anche se l'avrete letto sui giornali, noi abbiamo fatto una riunione con RFI e COCIV a fine febbraio, e ho personalmente chiesto ulteriori chiarimenti sul tunnel, da non ritrovarci di nuovo come un'altra volta che al giorno prima COCIV, RFI comunicano che non verrà aperto, i lavori non li hanno ancora terminati e quindi il tunnel, avete visto che hanno sostituito il cartello, sarà chiuso l'ultima data che hanno dato fino al 15 di giugno. Una cosa che avevamo discusso in consiglio, è stata un'interrogazione, un albero di Corso Montegrappa, la risposta che avevamo dato all'interrogazione della consigliera Paglialunga sul discorso di quell'albero, Aster si era presa l'impegno di monitorarlo, ha fatto ulteriori prove e ha proceduto poi con abbattimento perché era pericoloso. Quindi vi informo anche voi, se qualcuno vi chiede, è stato monitorato e a seguito poi di ulteriori prove che sono state svolte si è proceduto con abbattimento perché era un albero pericoloso e quindi, come è successo anche in Corso Galliera anche nel giugno scorso, se un albero è pericoloso anche per cittadini si procede con abbattimento. Ok, io direi che a questo punto di comunicazione un'altra, mi sembra che sono arrivate giusto no? Due espressioni di sentimento, una consigliere Frisoni, sì, a cui do la parola.
Grazie Presidente, grazie mille. Allora, volevo leggere questa espressione di sentimenti per la situazione, diciamo, comunque della Palestina e in generale un ricordo di una persona che è mancata ormai 23 anni fa. Leggo: nel non dimenticare il dramma della striscia di Gaza, la fragile tregua instaurata e la mozione approvata dal nostro Consiglio Municipale ad ottobre, con l'esposizione dal Palazzo delle bandiere della Palestina e della pace, vorrei ricordare che 23 anni fa, e precisamente il 16 marzo 2003, Rachel Corrie, attivista statunitense di 23 anni, veniva uccisa a Rafah, nella striscia di Gaza, da un bulldozer mentre cercava di impedire la demolizione di una casa di palestinesi. Era lì come parte dell'International Solidarity Movement, con un giubbotto arancione ed un megafono. Non aveva armi, aveva solo la convinzione che la vita dei civili palestinesi dovesse essere protetta. Rachel scriveva: spero che un giorno tornerete a casa e troverete ancora tutto qui. La sua voce, il suo coraggio, la sua solidarietà continuano a vivere nelle lotte per la giustizia e la libertà della Palestina. Spero che voi possiate tutti un giorno venire in Palestina o che almeno possiate cercare di capire cosa significa vivere in un luogo dove la libertà è solo un'illusione, diceva sempre Rachel Corrie. Ricordarla significa continuare a parlare di ciò per cui è morta e credo sia importante ancora oggi, in una situazione di costante violazione dei diritti del popolo palestinese sia a Gaza che in Cisgiordania. Grazie.
Grazie consigliere. Un'altra espressione di sentimento, se nessuno interviene, dal consigliere Ruocco, a cui do la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, colleghi e signori in sala. Il 22 e 23 marzo si è svolto il referendum per la riforma sulla giustizia. Ha vinto il no col 54%, nella nostra Genova con il 64%. Il dato più bello è che l'affluenza alle urne in Italia è stata del 59%. Lunedì sera ero felice come un bambino il giorno di Natale, perché ha vinto la democrazia. Perché quest'onda nera che ci sta travolgendo negli ultimi anni, sia a livello nazionale che internazionale, sembra che nel nostro Paese abbia risvegliato gli anticorpi della democrazia e abbia ricordato a tutti che siamo una Repubblica fondata sull'antifascismo. Questo governo di destra ha provato in tutti i modi a ridurre l'autonomia della magistratura, promulgando un referendum che avrebbe modificato ben 7 articoli della Costituzione. Ha passato settimane a impaurire la gente con slogan e frasi d'effetto non veritiere. Questo ha risvegliato nel popolo italiano un forte senso di democrazia e di difesa della Costituzione. E ora questo referendum inevitabilmente si tramuta anche in un risultato politico. La maggioranza degli italiani ha scelto che il governo di destra non deve toccare la Costituzione ed espresso in tal modo la contrarietà a questo governo. La vittoria del no al referendum sulla giustizia del 22-23 agosto può essere letta, al di là delle posizioni politiche, come un momento di riflessione collettiva sul valore profondo delle regole che tengono insieme la nostra convivenza civile. Non è solo un esito elettorale, è un richiamo alla responsabilità di custodire l'equilibrio delicato tra poteri, diritti e garanzie che trova il suo fondamento nella Costituzione. Quella Costituzione affonda le sue radici in una delle stagioni più belle della nostra storia, l'elezione dell'Assemblea Costituente, nello stesso giorno in cui il popolo italiano scelse la Repubblica. Uomini e donne, provenienti da esperienze politiche, culturali e sociali diverse, si riunirono con un compito immenso: trasformare le macerie della guerra e della dittatura fascista in un progetto di futuro. Tra i padri costituenti troviamo figure come Alcide De Gasperi, giornalista e politico antifascista, guida della Democrazia Cristiana, Palmiro Togliatti, dirigente del Partito Comunista Italiano, esule durante il fascismo, Pietro Nenni, giornalista antifascista e figura centrale del Partito Socialista Italiano, e ancora Giuseppe Dossetti, partigiano e protagonista della riflessione costituzionale. Accanto a loro, decisive furono le madri costituenti, spesso meno ricordati, ma fondamentali. Nilde Iotti, insegnante, partigiana e poi esponente del Partito Comunista, Teresa Mattei, la più giovane eletta, staffetta partigiana del PC, Lina Merlin, maestra antifascista e socialista, nota per il suo impegno civile, Maria Federici, impegnata nel sociale e nella Democrazia Cristiana, attiva anche nella Resistenza. Molti di loro furono partigiani, perseguitati, esiliati. Venivano da mestieri diversi, insegnanti, giuristi, operai, giornalisti, ma avevano in comune l'esperienza diretta o morale della lotta contro il fascismo e la guerra. È proprio questa pluralità che rese la Costituzione un'opera condivisa, capace di parlare a tutti. E oggi voglio dedicare a loro questo risultato. Immagino come si sentano orgogliosi di noi e noi di loro per averci regalato la Costituzione più bella del mondo. Viva la democrazia, viva la Costituzione, viva l'Italia antifascista.
Grazie consigliere Rocco. Allora, se non c'è discussione partirei con interrogazioni. Allora, interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Barreca ad oggetto stadio Luigi Ferraris. A lei consigliere.
Grazie presidente, buongiorno a tutti. Beh, direi che pochi giorni fa abbiamo avuto una commissione sul tema della riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris, e dove è stato anche detto dall'assessore che ci saranno altri incontri, quindi la do per letta, le criticità sono emerse durante la commissione, quindi per me va bene così, grazie.
Grazie consigliere. Punto 3, interrogazione risposta immediata presentata dal consigliere Barreca ad oggetto illuminazione pubblica via del Manzasco. A lei la parola.
Allora, grazie presidente. Parto dal presupposto che già in questi giorni mi hanno informato alcuni cittadini che è in corso la sostituzione di alcuni pali della luce in via del Manzasco. Il problema era evidente, che c'erano alcuni pali della luce che erano leggermente piegati verso il centro della strada e creavano preoccupazione ai cittadini, quindi era per chiedere che venisse presa in carico questa criticità, ma ci sono già degli interventi in corso, grazie.
Grazie consigliere, do la parola all'assessore Bellini.
Grazie presidente, grazie consigliere, buongiorno a tutti. Relativamente alla questione dell'illuminazione pubblica di via del Manzasco, l'impianto è un impianto con pali posti sul lato di valle della strada. Come segnalato nell'ambito dell'interrogazione, alcuni di essi presentavano un'inclinazione, alcuni verso monte, alcuni verso valle, in ragione di una situazione di dissesto che si trova nel versante sottostante. L'amministrazione ha coinvolto attraverso il gestore dell'illuminazione pubblica, appunto il gestore per l'esecuzione di una sostituzione dei pali che presentavano condizioni tali da essere sostituiti, e gli interventi sono in corso di conclusione in questi giorni. Sono visibili in quanto i nuovi pali non sono più della tipologia in calcestruzzo ma sono in acciaio zincato. Questo tema porta avanti un altro aspetto che è già all'attenzione della giunta, sia municipale che comunale, che è il versante che si trova tra via del Manzasco e via Donghi, versante in cui tutt'oggi è presente una scalinata chiusa e interdetta da qualche anno proprio per dei movimenti del terreno del versante. Su questo gli uffici della direzione difesa del suolo, geotecnica e vallate stanno concludendo in questi giorni un progetto di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione complessiva del versante, e questi interventi, quindi, una volta approvati in ambito di giunta, potranno essere inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche.
Grazie assessore. Consigliere Bareca.
Sì, grazie assessore anche per gli interventi che potrebbero essere messi sul piatto per la riqualificazione di quell'area tra via Donghi e via del Manzasco. Grazie.
Grazie consigliere. Mi devo ripassare la parola. Interrogazione sulla realizzazione di playground presso Giardini Lamboglia.
Grazie Presidente, beh, sarò breve anche qua perché c'è stata già una commissione. Penso che sia un risultato importante quello raggiunto dalla vecchia giunta, dalla nuova giunta, di aver vinto questo bando che permetterà per 6 anni e non per 3 come avevo scritto nella mozione di riqualificare un'area importante come i Giardini Lamboglia, grazie al contributo che arriverà dal Ministero Sport e Salute, è già stato illustrato in commissione. Grazie.
Do la parola all'assessore Boilini se vuole aggiungere qualcosa, però direi che...
Ma la situazione è nota, è stata approfondita anche nell'ambito di commissione. Riporto un tema che ci viene avanzato proprio dal Ministero, che è soggetto finanziatore di questo progetto, nella figura del RUP, quindi del responsabile del procedimento per questo intervento, che ipotizza già in questa fine primavera la consegna delle aree per l'esecuzione dei lavori, visto che l'interrogazione era proprio centrata sul tema delle tempistiche. Il RUP, che fa parte della struttura del Ministero, indica appunto il mese di aprile come mese già buono per la consegna dei lavori all'impresa.
Grazie, consigliere Bareca, se vuole replicare.
Sì, sì, ringrazio Presidente e Assessore, grazie.
Aggiungo una cosa che ci tengo a dire, tutto ripetiamolo, questi sono segni che restano pubblici, perché ancora ieri ci hanno detto ma diventano privati, chi è stato? No, sono pubblici e resteranno tali i giardini, lo chiariamo perché...
Sì, infatti nel bando era che erano aree fruibili pubbliche, quindi penso che sia chiarissimo.
Punto 5. Interrogazione e risposta immediata presentata dal consigliere Semino a nome del gruppo consigliare Picciocchi Sindaco Vinci Gina, oggetto aggiornamenti per la messa in sicurezza impalcato di un tratto di via Donaver. Consigliere Semino, a lei la parola.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Allora, nel 2024, come sapete tutti, sono stati eseguiti carottaggi propedeutici all'intervento in oggetto, ed è stata obbligatoriamente modificata per motivi di sicurezza con inevitabili disagi la viabilità ordinaria di tutta la zona, quindi via Savelli, via Donaver, via Ferretto e via Imperiale, al fine di ridurre i carichi insistenti sulla struttura attuale, che sappiamo essere molto, molto danneggiata. Considerato che queste modifiche interessano diverse migliaia di persone residenti più tutti gli utenti diretti al Santuario del Monte, visto che è noto che prima del possibile inizio dei lavori da piano triennali già finanziati ma previsti nel 2027 devono essere risolti problemi burocratici in merito alla famosa cessione gratuita al comune di tratti di sedimi stradali privati e di tratti fognari condominiali presenti in quella zona di strade, che queste problematiche, come dichiarato dall'assessore Ferrante in occasione della presentazione del piano triennale di spesa, si sarebbero risolte molto probabilmente entro febbraio 2026, permettendo quindi una variazione di bilancio e l'anticipo dell'inizio dei lavori nel corrente anno. E visti i recentissimi articoli di stampa in merito a questa situazione, è uscito un articolo il 9 marzo sul Secolo, si interroga la Giunta e l'assessore competente sull'effettiva situazione della parte burocratica privati comuni da risolvere ad oggi marzo 2026, e si chiede se le previsioni delle tempistiche dell'intervento di messa in sicurezza di quel tratto di strada siano ancora e tuttora previste nel 2027. E non so se avete letto l'articolo sul Secolo del 9 marzo, era un paginone, e praticamente si dava per conclusa la parte di costituzione del supercondominio che interessava, mi pare di capire, 12 condomini, e quindi la creazione dei presupposti per la cessione dei tratti stradali privati e tratti fognari al comune, per poi poter deliberare l'inizio dei lavori. Ecco, quindi chiedo all'assessore Boilini se tutto questo è vero, se mi conferma, se ha altre notizie in merito. Grazie.
Grazie consigliere, parola all'assessore Boilini.
Grazie consigliere. Allora, questa interrogazione mi fa piacere anche perché consente di poter aggiornare sull'importante lavoro che sta svolgendo la Giunta, soprattutto la Giunta Comunale, riguardo questo tema e questa problematica del nostro territorio, perché forse è stata per certi aspetti, passatemi il termine, banalizzata. Quindi l'opportunità è quella per aggiornare appunto il Consiglio a riguardo, e mi preme sottolineare che l'articolo di giornale del 9 di marzo scorso è uscito sulla stampa prima dell'ultimo aggiornamento che c'è stato tra l'amministrazione e i soggetti coinvolti. Parliamo di due tipi di confronti, un confronto tecnico che avviene tra i soggetti tecnici e un confronto più, passatemi il termine, politico, comunque di rappresentanza dell'istituzione, che avviene attraverso appunto rappresentanti sia del supercondominio che della giunta e i dirigenti coinvolti. Il 9 marzo, nello stesso giorno, è uscito un articolo di giornale e si è tenuto un incontro durante il quale si è aggiornato rispetto allo stato dei lavori. Attualmente sono in fase di conclusione la perimetrazione esatta dei mappali che verranno effettivamente ceduti, perché abbiamo discusso fino a poco fa rispetto a chi dovesse cedere questi terreni. Il passaggio che è stato fatto nell'ultimo incontro era valutare anche quali fossero le esatte perimetrazioni. In più restava da approfondire un tema relativo alle condotte fognarie nel tratto in corrispondenza del supermercato presente in via Donaver. Questi accertamenti, che sono accertamenti tecnici che il supercondominio sta svolgendo attraverso il loro tecnico incaricato, consentono di appunto procedere alla successiva fase, che è l'acquisizione, fase necessaria per poter proseguire con la variazione del piano triennale delle opere pubbliche, così da assegnare le risorse e poter procedere all'esecuzione dei lavori. Quindi gli sviluppi dell'articolo di giornale non erano aggiornatissimi, perché nella stessa giornata si è tenuto anche un ulteriore incontro. Gli sviluppi sono questi. Anche rispetto ai soggetti cedenti, c'era il tema di chi fossero i soggetti tuttora proprietari del sedime stradale, alcuni individuati in enti pubblici, altri individuati in persone fisiche. L'amministrazione comunale ha intrapreso anche contatti con altre amministrazioni comunali per reperire l'ultimo erede che pareva essere ancora in vita, da contattarlo per fare le valutazioni del caso circa la cessione della strada. Quindi il tema è ancora oggi vivo. I lavori della parte del supercondominio, al netto di questi ultimi adattamenti della perimetrazione e delle verifiche sulla rete fognaria, sono praticamente conclusi. Ora passa alla parte più formale di passaggio di proprietà e poi di impegno di spesa.
Grazie assessore. Consigliere Semino.
Ringrazio l'assessore per gli aggiornamenti e chiedo se è possibile nei prossimi mesi, quando avrete notizie più chiare, più datazioni più certe, fare magari un'assemblea in cui si invita la popolazione interessata, perché vi assicuro che è un argomento molto sentito. A me, tutti quelli che mi conoscono tutti i giorni mi chiedono quando iniziano i lavori, quando finirà questo sacrificio, passatemi il termine, di andare a scavallare in via Imperiale. Ma io lo dico anche per gli abitanti di via Imperiale, perché io immagino che poverini siano sottoposti a un traffico, non so, butto lì, triplicato, quindi parlo, voglio dire, anche per loro, non solo per chi abita nella mia zona. Grazie comunque.
Grazie. Punto 6. Interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Semino a nome del gruppo consigliare Picciocchi, sindaco Vince Genova, ad oggetto problematiche segnalate dai residenti di via Tortosa in occasione del mercato comunale del sabato e del mercoledì. Consigliere, a lei la parola.
Grazie signor Presidente. Allora, problematiche segnalate dai residenti di via Tortosa in occasione del mercato comunale del sabato e del mercoledì. Considerato che in data 5 febbraio 2027 è stata depositata all'ufficio protocollo del Comune del Matitone, indirizzata al Municipio 3, una raccolta di firme da un folto gruppo di residenti ed esercenti di via Tortosa che lamentano diverse problematiche conseguenti al mancato rispetto di alcuni punti del regolamento comunale del commercio nell'effettuazione del mercato del sabato e del mercoledì da parte di alcuni venditori, in particolar modo di frutta e verdura. Visto che a oggi purtroppo la situazione sembra migliorata solo per alcuni punti, ma non per tutto quello in cui è stato, diciamo, evidenziato la problematica, soprattutto riguarda gli orari di arrivo e di sgombero dei banchi, mentre si rileva ancora il mancato rispetto dei passi carrabili che spesso rinunciano inaccessibili pedonalmente ai proprietari a causa di merci o attrezzature che ne ostruiscono l'ingresso. Come scritto chiaramente dai cittadini residenti, non si può pensare che per queste problematiche si possa rispondere semplicemente a loro, poteva pensarci quando ha acquistato o preso in affitto un immobile in quella via. Si interroga quindi la Giunta e l'assessore competente se è stata recepita questa segnalazione dettagliata e quali azioni sono state intraprese al fine di dare una risposta concreta ed efficace anche per il futuro alle richieste indicate chiaramente nel documento allegato. Documento allegato è qua, non so se qualcuno lo vuole vedere, ci sono più di 160 firme e ci sono alcune richieste ben chiare dei residenti, e le leggo velocemente: rispetto degli orari di carico e scarico della merce, sgombero dell'area entro gli orari previsti, rispetto della distanza minima di almeno un metro dai palazzi per garantire il libero passaggio di pedoni, passeggini e carrozzine per anziani e persone con disabilità, tutela delle attività commerciali di via Tortosa, divieto di occupazione di spazi comuni e aree di passaggio con scatole, imballaggi e materiali vari, pulizia e corretto conferimento dei rifiuti lasciando il suolo pubblico pulito e ordinato nel rispetto dei residenti e dei lavoratori AMIU, rispetto assoluto dei passi carrabili come d'altronde è previsto dal codice della strada, e ovviamente controlli frequenti e costanti della polizia locale durante i mercatini, che faranno sicuramente, aggiungo io, quello che possono in base alla disponibilità di personale. E quindi quello che voglio dire è che gli abitanti di via Tortosa non ce l'hanno con gli operatori del mercato, ci mancherebbe, sono tutta gente che lavora, che tutti devono portare a casa lo stipendio per la propria famiglia. Chiedono solo il rispetto delle regole al fine di poter continuare a vivere e a lavorare, ognuno ovviamente nel suo perimetro. E non dimentichiamo che via Tortosa subisce anche, diciamo, gli aspetti negativi delle partite di calcio, perché lo sappiamo, no? Abbiamo fatto un'interrogazione sui portoni che vengono utilizzati come servizi igienici, eccetera, quindi hanno un doppio diciamo, problema che insieme fa veramente una cosa abbastanza grande. Grazie.
Grazie consigliere, le rispondo io. Allora, è un problema che c'ha, che personalmente, avendo anche la delega al commercio, ho affrontato, nel senso che già prima di quella petizione mi erano arrivate intorno a fine dicembre, inizio gennaio, delle segnalazioni da alcuni cittadini sul fatto che non venivano rispettati gli orari. Quindi mi ero sentito più volte con la polizia locale e gli avevo chiesto di fare degli interventi sugli orari, perché mi risultava, perché mi erano state anche mandate delle foto dai cittadini che arrivavano ampiamente prima coi banchi, e quindi ci sono stati maggiori controlli. Devo dire che ho visto che anche lei mi ha dato atto in interrogazione che la situazione è migliorata. Resta il problema dei passi carrabili. Ne ho già parlato con la locale, dovrò fare a breve un passaggio col commercio, proprio con chi segue tutte le operazioni del mercato, per cercare di risolvere anche questa questione, che al di là della petizione che è arrivata, ho avuto anche io altre lamentele, e anche la locale ha verificato che effettivamente non viene rispettato. Quindi penso a breve di avere questo incontro, perché sicuramente è un problema che va risolto. Come ho detto, facciamo prima una parte di incontro, di far capire che vanno rispettate le regole. Se poi ovviamente ciò non accade e continuano nel non rispettare e posteggiarsi avanti i passi carabili, di procedere anche con le sanzioni. Ora, giustamente tutti lavorano, quindi nessuno vuole andare a pesare ulteriormente, però le regole ci sono, gli orari ci sono e devono essere rispettati, cosa che, mi spiace dirlo, purtroppo spesso non viene rispettata. Quindi ora farò ancora questo passaggio, vedo che sull'altra parte va già meglio, dobbiamo risolvere anche questa cosa dei passi carabili. Comunque ci stiamo dietro e la tengo aggiornata. A lei la parola per la replica.
La ringrazio, signor Presidente, e niente, verificheremo insieme agli abitanti nei prossimi mesi se la situazione effettivamente avrà un miglioramento, pur comprendendo che ripeto, che tutti hanno il diritto di lavorare, è un'attività regolamentata, c'è un regolamento molto chiaro in merito, che basta leggerlo e si capisce che se si rispettano queste regole, ora senza spaccare il cappello, però si può convivere tutti in maniera migliore. Grazie.
Grazie consigliere. Punto 7. Interrogazione a risposta immediata presentata dalla consigliera Lago Marsino ad oggetto iniziative sul co-housing per la terza età. Consigliera, a lei la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, l'11 febbraio ultimo scorso, presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si è tenuto il convegno Verso il co-housing in Liguria, Abitare Domani, organizzato dall'Associazione 50 e più Liguria e dedicato al co-housing per la terza età. Nel corso dell'incontro è stato illustrato un modello abitativo orientato a favorire l'autonomia e la socialità delle persone anziane. Rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno espresso interesse ad approfondire questo tema, quindi si interroga il Presidente del Municipio e l'assessore competente per sapere se il Municipio Bassa Val Bisagno sia stato a oggi coinvolto dal Comune di Genova in iniziative o percorsi di approfondimento e o progettazione in materia. Sì, questa interrogazione comunque nasce da questa iniziativa molto bella, che comunque affronta sicuramente il problema della solitudine delle persone anziane, ma è anche, diciamo, una specie di, forse può anche essere inteso come un paracadute a livello economico, perché purtroppo le persone anziane che non sono in grado comunque di vivere da sole o perlomeno temono di vivere a casa da sole, spesso non si possono permettere di pagare una RSA oppure non si possono permettere, diciamo, di stipulare dei contratti di lavoro domestico. Cioè, è una questione anche spesso economica. Quindi questo progetto è molto bello e penso che potrà essere anche sviluppato in un'ottica ancora più progressista, perché si ipotizzava in altre realtà di inserire all'interno di questi co-housing anche dei giovani studenti universitari, che per avere modo comunque di favorire lo scambio tra generazioni. Quindi mi domandavo se a oggi magari eravamo già stati contattati per fare questa cosa o oppure no. Grazie Presidente.
Grazie consigliera, parola per la giunta l'assessora Arkel.
Grazie Presidente, grazie consigliera, io sono davvero felice di questa interrogazione, posso dirglielo perché mi riempie veramente di gioia, perché mi permette di parlare di cose che sono davvero per quanto mi riguarda importanti e sono oggetto anche della politica di questa amministrazione. Quindi sul territorio della Bassa Val Bisagno noi abbiamo 16.320 persone che sono nella fascia 70-100 anni. Questo ci fa essere sul gradino più alto del podio quando si parla di persone anziane all'interno dei municipi e all'interno anche del municipio con la densità abitativa più alta. Questo è un binomio che ci porta a essere spesso come dire, al centro delle politiche. Il 18 di marzo del 2026 la nostra giunta con delibera numero 8 ha approvato un progetto che si chiama Rete di Solidarietà Territoriale. Questa Rete di Solidarietà Territoriale potrebbe sembrarvi che non c'entri con questo co-housing, invece proprio grazie a questa deliberazione noi siamo stati scelti tra i 4 municipi che parteciperanno all'iniziativa del co-housing, quindi questa cosa per me è davvero lietissima perché siamo stati considerati meritevoli di questa attribuzione, di questa possibilità, perché facciamo come dire, adempiamo a uno di quei 4 punti che era stato chiesto proprio ai comuni per svolgere l'attività in prima linea del monitoraggio delle fragilità. Giusto per cronaca dico che era raggiungere le persone anziane prima che diventano fragili, promuovere la salute e gli stili di vita attivi, creare reti di vicinato e comunità che prevengano l'isolamento e la solitudine e promuovere le opportunità di partecipazione, cittadinanza attiva, attività fisica e culturale. Proprio questi due ultimi passi fanno parte della Rete di Solidarietà Territoriale, quindi ci hanno dato questa grandissima opportunità. Riguardo a quello che segnalava, ci terrei a rendere edotti a tutti alcune esperienze che sono state citate, come quella di Salbo in Svezia, dove esiste un complesso intergenerazionale dove gli over 70 convivono con i giovani tra i 18 e i 25 anni, favorendo socialità, sicurezza e scambio di competenze, oppure l'esperienza francese di Vivre Ensemble, dove modelli di vicinato solidale integrano famiglie giovani e anziane, e la Senior Co-Housing danese, comunità progettate dagli stessi residenti, attive, responsabili e sostenibili. Purtroppo in Italia il co-housing o il senior housing riguarda solo il 6,4% della popolazione e quindi speriamo che la Bassa Val Bisagno possa fare un piccolo passo per non essere il 6,4 ma un qualcosa di più. Grazie.
Grazie, consigliera Lago Marsino.
Grazie Assessore, mi fa piacere che condivide con me l'importanza e anche la, come posso dire, anche novità, perché poi giustamente si tratta di situazioni che in altri stati sono già state sperimentate e noi siamo sempre un pochino più, andiamo sempre un pochino più piano, però mi fa piacere sapere che qui in Bassa Val Bisagno cominceremo a farlo e speriamo di avere il successo che ci meritiamo. Grazie.
Grazie consigliera. Punto 8. Interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere De Benedictis, gruppo consigliare Fratelli d'Italia, ad oggetto collocazione dei bidoni per la raccolta rifiuti in piazza Martinez e sicurezza d'attraversamento pedonale. Consigliere, a lei la parola.
Grazie Presidente. Qualche mese fa quando espose questo problema in commissione uscì di qua convinto che, visto che gli auditi avevano al mito dicendo se effettivamente il problema esiste, che si sarebbe posto una soluzione in brevi tempi. Invece purtroppo il problema continua ad esistere e tutti sappiamo che davanti al colorificio Rocca Tagliata sono posizionati questi cassonetti della raccolta differenziata, addirittura c'è anche ancora segnato un posteggio azzurro o blu, per cui direi che il rischio è doppio, vale sia per gli automobilisti ma soprattutto per i pedoni che attraversano la strada. Io chiedo se da allora qualcosa si è pensato di fare oppure tutto tace. Grazie.
Grazie consigliere, la parola all'assessore alla mobilità Arkel.
Grazie Presidente, grazie consigliere. Allora, per quanto riguarda l'attraversamento in oggetto, segnaliamo che c'è un progetto fatto dalla Direzione Regolazioni che è stato già finanziato e aspettiamo la messa in opera di tale attraversamento migliorativo che eliminerà il problema definitivo. Siamo in attesa.
Grazie. Consigliere De Benedictis.
Sì, assessore, va bene, il progetto certamente esiste, ma i tempi però non me li sta dicendo e la cittadinanza vuole essere tranquilla proprio sui tempi di attuazione. Grazie.
Grazie. Punto 9, interrogazione a risposta immediata presentata dalla consigliera Lagomarsino ad oggetto occupazione del sedime del marciapiede da parte di motoveicoli in Genova, via Marena, altezza civico 14. Consigliera Lagomarsino.
Grazie Presidente. Allora, in via Marena all'altezza del civico 14 è presente un sedime che è riservato al passaggio dei pedoni che abbiamo, credo abbiamo tutti presenti. Questo spazio dovrebbe garantire la sicurezza e la continuità del percorso pedonale per tutti, residenti e non, tra cui anziani, persone con disabilità e famiglie con passeggini. Con frequenza sempre maggiore motocicli e ciclomotori vengono parcheggiati all'interno di tale area e ciò riduce e impedisce il passaggio in sicurezza dei pedoni costringendoli a talvolta spostarsi addirittura nella carreggiata con evidenti rischi per la sicurezza. Si interroga il Presidente del Municipio e l'Assessore competente per sapere quali interventi siano stati programmati per garantire la sicurezza e la piena fruibilità del ridetto percorso pedonale. Aggiungo solamente che periodicamente effettivamente sembra che la Polizia Municipale vada e vengano fatte delle multe, quindi il problema a tratti, a momenti si viene sospeso, apparentemente risolto, però non definitivamente.
Grazie. Grazie, parola all'assessora Arkel.
Grazie Presidente, grazie consigliera. Allora, come ravvisava nell'ultima parte del suo intervento, la Polizia Municipale nel 2025 ha elevato circa 80 contravvenzioni, in questo 2026 nei primi tre mesi siamo a una ventina e questo vuole svolgere funzione deterrente per l'occupazione abusiva di questo spazio. Detto che comunque sia, l'amministrazione nostra ha richiesto la Direzione Regolazione la valutazione su una riorganizzazione generale dei percorsi pedonali per via Marena e siamo in attesa che ci venga consegnato il progetto. È stata fatta richiesta in modo tale che si possano mettere in sicurezza in maniera più strutturale eventuali passaggi pedonali. Grazie.
Grazie, consigliera Lagomarsino.
Grazie Assessore, niente, il discorso però sostanzialmente è anche questo, effettivamente cioè il comminare delle sanzioni, elevare delle multe, abbiamo capito che non è forse alla fine lo strumento vincente perché sennò avrebbe già risolto il problema. Forse si potrebbe valutare anche un attimo di pensare a delle soluzioni alternative come la posizione di paletti o piuttosto di ringhiere, situazioni diciamo a porre delle strutture che impediscano poi di fatto ai motorini di invadere il passaggio riservato ai pedoni, anche perché purtroppo noi giustamente come dicevamo poc'anzi in relazione alla precedente interrogazione che ho presentato, noi abbiamo una popolazione anziana, un numero molto elevato e quindi chiaramente pensare che una persona con un girello o debba spostarsi nella curva e in curva e addirittura direttamente sulla strada è un po' una situazione che la vedo abbastanza diciamo emergenziale da studiare qualcosa di alternativo. Grazie.
Grazie consigliera. Ok, abbiamo terminato le interrogazioni. Punto 10, approvazioni verbali, sedute di consiglio del 19 febbraio e 11 marzo 2026. Non so se la segreteria ha qualcosa da aggiungere. Ok, niente. Allora, metto in votazione quello del 19 febbraio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, Guidi, Frisoni e Cenzi che erano assenti, se non mi ricordo male. Ok. Metto in quindi comunque approvato, metto in votazione il verbale dell'11 marzo 2026. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Vabbè, ma ha votato favorevole, va bene lo stesso, anche se non c'era. No, tanto può votare anche uno che non c'è. Ok. Ok, quindi approvato l'unanimità. Punto 11. Mozione presentata al consigliere Frisoni a nome dei gruppi consigliari Alleanza Verdi, Sinistra, Partito Democratico, Silvia Sali, Sindaca, Movimento 5 Stelle, Bassa Valbisagno Civica, Lista Civica, Silvia Sali, Sindaca, ad oggetto attuazione territoriale della deliberazione di giunta comunale numero 41-2026, linee di indirizzo per l'attuazione della città dei 15 minuti. Consigliere Leoncini, a lei la parola.
Grazie Presidente. Come probabilmente è noto, la delibera di giunta sulla città dei 15 minuti prevede tutta una serie di azioni che vadano ad attuare a livello municipale questa delibera, che potremmo definire la quadro. Direi che per semplicità vi vado a leggere rapidamente la nostra mozione, così poi possiamo confrontarci in merito. Oggetto attuazione territoriale della deliberazione di giunta comunale numero 41-2026, linee di indirizzo per l'attuazione della città dei 15 minuti. Premesso che con la deliberazione numero 41-2026 il Comune di Genova ha approvato le linee di indirizzo per l'attuazione della città dei 15 minuti. Secondo la DGC 41-2026 il municipio non è un semplice spettatore, ma il regista della prossimità, al compito di indicare al Comune le aree prioritarie e coordinare il tavolo di ascolto con i cittadini. Con tale atto riconosce la struttura policentrica della città e il ruolo dei nuclei storici urbani quali poli di prossimità, e inoltre vuole favorire le connessioni con e dei contesti urbani collinari. La delibera prevede il coinvolgimento dei municipi nei processi di coprogettazione e partecipazione. La riduzione delle disuguaglianze territoriali rappresenta una priorità per garantire qualità della vita e accesso equo ai servizi. Considerato che il territorio del municipio Bassa Valbisagno presenta condizioni eterogenee di accesso ai servizi, qualità dello spazio pubblico e dotazioni ambientali, sono presenti immobili pubblici inutilizzati e aree dismesse che potrebbero essere riconvertiti a funzioni sociali, negli anni del boom economico e demografico è sorto il fenomeno della speculazione edilizia e il nostro territorio ha subito una cementificazione selvaggia che ha prodotto aree di forte antropizzazione a scapito della vivibilità e del verde urbano. Permane pertanto una situazione di squilibrio territoriale e disordine urbanistico, con gravi criticità quale dissesto idrogeologico, barriere architettoniche, isole di calore e fragilità climatica. Il Consiglio Municipale impegna il Presidente della Giunta a avviare un tavolo municipale permanente sulla città dei 15 minuti per disporre una mappatura territoriale contenente immobili pubblici inutilizzati da destinare in via prioritaria a case di quartiere e spazi di comunità con funzioni sociali e culturali, nuclei storici locali riconosciuti dalla comunità da valorizzare, servizi di prossimità esistenti e carenze con particolare attenzione alle aree collinari, aree dismesse, barriere architettoniche e isole di calore. Individuare almeno un ambito prioritario di rigenerazione urbana quale progetto bandiera municipale per la città di 15 minuti. Presentare al Consiglio Municipale una relazione semestrale sullo stato di attuazione. La mozione è stata presentata in prima battuta dal sottoscritto e dal collega Frisoni, sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza, Partito Democratico, Lista Civica Salis, Movimento 5 Stelle, Bassa Valbisagno Civica. E credo che sia tutto chiaro, diciamo. Aggiungo solo brevemente due note. come avete visto la delibera, diciamo, di giunta, non dico che obblighi, ma insomma ha la necessità di un intervento a livello municipale, e questo prevede una serie di azioni. Si è detto prima, diciamo, delle mappature e di tutta una serie di valutazioni sui territori, idem la necessità di identificare un'area, se vogliamo, un po' dove attuare una sperimentazione, cioè dove iniziare a implementare tutte le prerogative che sono quelle della città dei 15 minuti, quindi della città di prossimità. Poi, fra le varie cose, l'abbiamo citato due volte nella mozione, c'è il tavolo municipale permanente. Il tavolo municipale permanente è inteso soprattutto come un tavolo di partecipazione, quindi è un tavolo che viene, come dire, aperto in maniera strutturale permanente dal municipio, e quindi non l'abbiamo scritto, ma auspichiamo, diciamo, come di consueto per questi tavoli, una rappresentanza di tutto il consiglio. Però la funzione principale, ovviamente con il coordinamento della giunta, ma la funzione principale è quella di un tavolo di confronto e ascolto con la cittadinanza, quindi con tutte le sue articolazioni, associazioni, comitati, espressioni, appunto, di cittadinanza in generale. Grazie.
Grazie consigliere. Abbiamo una pausa a finestra. Io intanto apro la discussione, se qualcuno si vuol prenotare. Consigliere Barreca.
Sì, grazie. Allora, come interrogazione, come mozione, molto condivisibile, io la condivido. Soltanto non capisco, quando avviare un tavolo municipale permanente, se non sia il caso di farla diventare una commissione, perché un tavolo, onestamente, cioè, mi viene difficile da capire come può un consiglio municipale gestirlo. Premesso che per me può andare bene, soltanto che un tavolo municipale, io non so, giunta o presidente, come lo possono gestire, come lo andiamo a comporre questo tavolo. Poi per il resto mi trovate d'accordo, però c'è questa piccola soluzione da dover gestire, a mio giudizio. Sarebbe da portarlo in commissione, a mio giudizio, ma c'è un tema così importante.
Grazie. Altri interventi? Consigliera Lagomarsino.
Grazie Presidente, effettivamente noi penso che ci trovate d'accordo sul fatto che dell'importanza di valorizzare quelli che sono i borghi e tutte le, diciamo, zone tra virgolette storiche del municipio. Fare una mappatura di quelli che sono poi i luoghi su cui intervenire, come farlo, penso che sia un lavoro comunque molto molto lungo, che però va comunque incominciato. Ma prima, sono d'accordo col consigliere Barreca, è necessario un attimino fare un programma con dei tecnici per capire come strutturarlo e fare una programmazione che vada oltre, diciamo, tra virgolette, alle chiacchiere, ma anche che porti avanti un programma che arrivi anche da qualche parte. Grazie.
Grazie, mi passo la parola al consigliere Censi.
Buonasera, seguendo quelle che sono le indicazioni anche del mio capogruppo, ci tengo a rafforzare l'idea che per noi è essenziale valorizzare le tante particolarità del nostro municipio. Se parliamo dell'archeologia industriale, apriamo le officine elettriche genovesi, Borgo Incrocio. Cosa? Ha tremuto il presidente, dica.
Si sente.
Ah, più lontano? Più vicino? Me ne vado? No, dicevo che è importante valorizzare quelle che sono le tante particolarità del nostro municipio, che è un municipio, una zona storica. dicevo, l'archeologia industriale, che l'esempio più tipico è le officine elettriche genovesi, oppure dove adesso c'è la polizia locale, che prima era il forno storico, che poi è stato trasformato in centrale dei pompieri un tempo, e poi tutta la storia che non segue, la parte di Borgo Incrociati che è medievale, la Madonna del Monte sulla quale la consigliera Mariano si è spesa per anni, il forte di Santa Tecla che rappresenta nei forti orientali una particolarità, Torre Quezzi, la scomparsa torre vicina a Torre Quezzi, che non ricordo il nome, ce ne sono un'infinità. È bene sostenerle, però, e l'ho già detto durante una recente commissione, tutti questi interventi per me devono essere sempre guidati e coordinati dalle forze politiche che sono qui rappresentate, perché noi rappresentiamo la cittadinanza e dobbiamo prendercene gli onori e gli oneri. Ovviamente ascoltare tutti i cittadini, perché noi dobbiamo passare la nostra attività di ascolto, ma dobbiamo essere noi il punto focalizzante. Quindi cerchiamo noi di coordinarci e di essere promotori noi, col supporto della cittadinanza, delle associazioni, ma non sminuiamo il valore delle istituzioni democratiche. Grazie.
Grazie consigliere Censi, altri interventi? Consigliera Paglialunga.
Grazie Presidente. Allora, ho letto con attenzione la mozione, ho sentito anche l'illustrazione, in linea di principio mi vede d'accordo, principalmente per una motivazione, perché significa dare un valore al municipio, proprio perché, come abbiamo detto più volte, ogni municipio ha la sua peculiarità, le sue differenze e le sue caratteristiche. Mi viene da pensare però che avviare un tavolo di lavoro municipale è come se fosse un gruppo di lavoro. Nel momento in cui noi abbiamo chiesto il gruppo di lavoro sulla sicurezza, ci è stato detto, soprattutto dalla Giunta, che non andava bene perché questa cosa, e anche dall'assessore presente, perché questa cosa doveva essere a livello comunale coordinata, poi una volta che a livello comunale veniva fatta, ai municipi. Quindi questa va assolutamente contro quello che è stato detto l'altra volta, mi sembra di capire. Ma mi vede d'intesa, mi vede d'accordo, consigliere Leoncini, assolutamente. Anche perché qui c'è scritto che ogni tot di periodo, mi sembra 6 mesi, comunque quello che avevamo messo anche noi, che ogni periodo bisognava, ogni tot di tempo bisognava aggiornare il consiglio, quindi voglio dire, in linea di principio l'argomento è diverso, ma la tecnica è assolutamente la stessa. Condivido però la richiesta del consigliere Barreca di portarla in commissione per cercare di approfondire un po' quello che è la mozione, perché è molto generica, perché voi avete messo avviare un tavolo di lavoro municipale, ma in realtà non specificate i soggetti di questo tavolo, cioè chi dovrebbe partecipare, tutti i consiglieri, alcuni dell'opposizione, alcuni della maggioranza, associazioni, non si capisce, quindi questo potrebbe essere un tema interessante per portarlo in commissione e parlarne in modo approfondito. Ripeto, non mi vede in disaccordo sull'argomento, proprio perché diamo valore ai municipi. Grazie.
Grazie consigliera Paglialunga. Altri interventi? Consigliere Semino.
Ma io sono favorevole alla mozione con gli appunti che hanno fatto già i colleghi qui di opposizione, quindi chiarezza su come verrà composto questo tavolo, che sia tavolo commissione, quindi le tempistiche e l'eventuale cronoprogramma. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Sì, no, le do magari la parola anche in base a quanto vanno chiesto, consigliere Leoncini, poi do la parola alla Giunta.
Sì, no, perché mi sembra che, come dire, anche se non è stato formalizzato, c'è una richiesta, se non di un emendamento, di un'integrazione. E siccome però onestamente mi confrontavo, poi se riteniamo sia necessario valutiamo insomma una sospensiva, però ci sembra che alcune osservazioni fatte dai consiglieri che mi hanno preceduto siano anche ragionevoli. Io facevo questa proposta in particolare rispetto a quello che ha detto la consigliera Paglialunga. Faremo un addendum alla mozione suggerendo che ci sia una convocazione in una soluzione delle due commissioni congiunte, commissioni 2 e commissioni 3, per andare a strutturare il percorso della città di 15 minuti. Quindi in quella sede gli aggiungerai al pezzetto, poi andiamo, se siamo d'accordo sul principio andiamo a scriverlo, in quella sede si va a definire tutto il percorso del municipio, si va a confrontare e a dettagliare il percorso.
Io a questo punto farei un attimo una sospensione di 5 minuti, se siete d'accordo.
Favorevoli.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? No. Sospendiamo per 5 minuti. riprendiamo. Allora, invito i consiglieri a prendere posto. Leoncini, te lo faccio dare.
Lo presenta Sassi?
Sì, a nome di maggioranza. Sì. Allora, invito il consigliere Leoncini a nome della maggioranza di leggere, diciamo, l'emendamento, così poi da poterlo dare anche alla segreteria. Prego, consigliere.
Sì. Quindi, diciamo, nella parte finale aggiungeremo una sorta di impegnativa: per dare attuazione alla presente mozione si chiede la convocazione congiunta delle commissioni 2 e 3 al fine di avviare il percorso municipale e articolare le linee di indirizzo per l'attuazione della città dei 15 minuti.
Ok. Grazie.
Ah sì, vabbè, per precisione, in realtà ci hanno fatto notare che la delibera di giunta comunale delibera 35, non 41, quindi cambieremo anche questo, ma non cambia ovviamente nulla del contenuto.
Va bene, grazie. Allora, se ne capire che vabbè, do la parola alla giunta, assessore Boilini.
Grazie Presidente, grazie consiglieri. La Giunta, relativamente a questa mozione circa l'attuazione della città dei 15 minuti, trova espressione di una volontà di partecipazione con questo atto e si va incontro all'esigenza anche di aggiornare lo strumento pianificatorio urbanistico che ha a disposizione l'amministrazione. Il PUC con cui il Comune di Genova sta operando è un PUC abbastanza datato, che risale al 2015, e questo strumento pianificatorio è stato negli anni ampiamente tagliuzzato attraverso varianti secondo l'articolo 43 della legge regionale 36 del 97, che consente alle amministrazioni di poter operare delle variazioni al contenuto del piano per ambiti locali e puntuali, e con queste variazioni nel tempo sono stati consentiti diverse attività produttive nuove, diverse trasformazioni che però, viste nel complesso, rendono lo strumento non più capace di rispondere a una visione ampia e lo rendono un po' scollegato tra i diversi ambiti. Per quanto riguarda il contenuto della mappatura che prevede la mozione, l'espressione della Giunta è di piena approvazione, proprio perché anche il nostro territorio è un territorio carico di ambiti storici decentrati, ambiti che nel PUC vengono già identificati da zone omogenee, quindi da zone omogenee identificate nell'ambito di conservazione dei centri storici, ma che con un'azione ancora più tarata alle esigenze dei cittadini si può valorizzare per costruire strumenti pianificatori per il futuro, quindi portare avanti logiche di sviluppare i servizi attorno ai nuclei storici, anche quelli decentrati e non situati nel centro città, è un'azione prioritaria per questa giunta, e questa mozione può dare il via a un lavoro di analisi del territorio, dei bisogni e dei servizi già esistenti, che implementata su scala cittadina può dare voce a un nuovo strumento pianificatorio che consente di immaginare la città del futuro. Quindi per la Giunta il parere è favorevole.
Grazie assessore, apro le dichiarazioni di voto, se qualcuno vuole intervenire, altrimenti se no metto in votazione.
Magari la segreteria.
Sì, la segreteria poi ti forniscono l'emendamento. Allora direi che posso metterlo. Consigliere Rocco.
Grazie Presidente, sì, noi votiamo ovviamente sì e siamo contenti che il gruppo di AWS ci ha proposto questa mozione e siamo speranzosi che si possa attuare per si possa arrivare a un incentivo della pedonalizzazione e una riduzione del trasporto pubblico, soprattutto privato, con la conseguente diminuzione dell'inquinamento acustico, atmosferico e quant'altro, e una maggiore vivibilità del nostro municipio.
Grazie consigliere Rocco, se non ci sono altre dichiarazioni di voto metto in votazione con la modifica proposta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La mozione è approvata all'unanimità, era anche l'ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio, quindi vi ringrazio, visto che è anche l'ultimo prima di Pasqua, vi auguro buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. Buonasera.